Estoy acomodate.
Collega, le citazioni sì, sono state fatte la scorsa settimana, ovviamente la cartolina di ritorno no, quella non è impossibile averla in 4 in 3 giorni, Presidente. Presidente, non metto in dubbio, però quando lei voi ci avete autorizzato a citarne 10, 15, 20, noi l'abbiamo fatto.
Va bene, facciamo l'appello. Riva Nicola, già assente, avvocato Annicchiarico, assente. Riva Fabio Arturo, già assente, avvocato Perrone, presente. Capogrosso Luigi, non è comparso, avvocato Vozzo, è presente. Andelmi Marco, non comparso, avvocati Enrico e Lisco.
Sostituiti con delega orale, avvocato Palombo.
Cavallo Angelo, non comparso, avvocato Centonze.
Sostituito dall'avvocato Alessandro Tondo.
Di Maggio Ivan, non comparso, avvocati Centonze e Baccarella.
Entrambi sempre sostituiti dall'avvocato Tondo.
De Felice Salvatore, non comparso, avvocati Lanucare e Ragno. Assenti. Dallo Salvatore, non comparso, avvocati Centonze e Baccarella, come sopra, avvocato Alessandro Tondo. Archinà Girolamo, non comparso, avvocato Cagliazza, assente. Pelli Francesco, non comparso, avvocati Viviani e Della Valle, assenti. Ferrante Bruno, già assente, avvocato Enrico, avvocato Palombo.
Sì, sostituito con l'avvocato Palombo.
Buffo Adolfo, non comparso, avvocati Padovani e Sassi.
Avvocato Sassi, sostituito dall'avvocato Alessandro Tondo.
Colucci Antonio, non è comparso, avvocato Marrazza, assente. Giovinazzi Cosimo, non comparso, avvocato Albanese, assente. Di noi Giuseppe, non comparso, avvocati Pesaro e Pasanisi.
E sostituiti avvocato Palombo.
Raffaelli Giovanni, non comparso, avvocato Santoro, assente. Parmisano Sergio, non comparso, avvocato Enrico, sostituito dall'avvocato Palombo. Il maestro Matteo Vincenzo, già assente, avvocato Enrico, sostituito dall'avvocato Palombo. Legnani Lanfranco, non comparso, avvocati Mariucci e Sirotti. Assenti. Ceriani, Alfredo, non comparso, avvocati Mellucci e Loiacono, sono presenti. Prebaioli Giovanni, non comparso, avvocati Convertino e Loiacono, è presente l'avvocato Loiacono. Pastorino Agostino, non comparso, avvocati Mellucci e Urso, sono presenti entrambi. Bessone Enrico, già assente, avvocati Mellucci e Vozza, entrambi presenti. Casartelli Giuseppe, non comparso, avvocati Feno e Melucci, è presente l'avvocato Melucci. Corti Cesare, non comparso, avvocato Vozza, presente. Florido Giovanni, non comparso, avvocati Carlo e Claudio Petrone. Conserva Michele, non comparso, avvocati Rossetti e Palomba, è presente l'avvocato Palomba anche in sostituzione del
Sì, presidente, grazie.
Specchia Vincenzo, non comparso, avvocato Sambati, assente. Liberti Lorenzo, non comparso, avvocato Raffo Carlo, assente. Veste Angelo, già assente, avvocato Madio, assente. De Michele Cataldo, non comparso, avvocato Sapi, assente. Vendola Nicola, non comparso, avvocato Muscatiello, assente. De Stefano il Pazzo, già assente, avvocati Antonio Raffo e Mongelli, assenti. Pentassuglia Donato, non comparso, avvocato Bruni, è presente. Antonicelli Antonello, non comparso, avvocato Marzullo, è assente. Manna Francesco, già assente, avvocati Sanguigno e Raffo, assenti. Fratoianni Nicola, non comparso, avvocati Del Corso e Zaccaria, sono assenti. Pellegrino Davide Filippo, già assente, avvocato La Forgia,
sostituito avvocato Palombo.
Blonda Massimo, non comparso, avvocato Modesti,
sostituito avvocato Palombo.
Assennato Giorgio, non comparso, avvocati Sborgia e La Forgia,
entrambi sostituiti avvocato Palombo.
Pelaggi Luigi, non comparso, avvocati Bana e Mattesi, assenti. Tica Lidario, già assente, avvocati Napolitano e Vancheri, assenti. Romeo Caterina Vittoria, non comparso, avvocati Sirotti e Rada. Palmisano Pierfrancesco, non comparso avvocato italiano. Assente Partecipazione Industriale S.P.A. amministrazione straordinaria, curatore speciale dottor Bianco, e assente avvocato Garzone.
Buongiorno Presidente, l'avvocato Garzone è sostituito con delega orale dall'avvocato Iacobellis, grazie.
Ilva S.P.A. amministrazione straordinaria, nelle persone dei commissari straordinari dottori Gnudi, Caruba e Laghi, sono assenti avvocati Loreto e Sgubbi.
L'avvocato Loreto sostituito con delega scritta dall'avvocato Iacobellis.
Riva Forni Elettrici S.P.A. legale rappresentante Riva Claudio, avvocato Annichiarico. Lo sostituisce avvocato Urso come partecipazione.
Sta arrivando, se non arriva in tempo lo sostituisce.
Sempre sostituito da lei, avvocato Loiacono. I difensori di fiducia assenti per i quali non è intervenuta delega vengono sostituiti d'ufficio ai sensi dell'articolo 97, quarto comma CPP dall'avvocato Mozza. Responsabili civili Regione Puglia, professoressa Barbanente, assente, avvocato Amato. Assente Riva Forni Elettrici, Riva Claudio, avvocato Annichiarico.
Presidente, il collega sta arrivando, se non dovesse arrivare lo sostituisco io per iniziare l'esame.
Partecipazione Industriale S.P.A. amministrazione straordinaria, dottor Bianco, assente, avvocato Garzone,
sostituito dall'avvocato Iacobellis, grazie.
Parti civili Romandini Luigi, avvocato Mele, assenti, avvocato Apolito, assenti, avvocato Blonda, assenti, avvocato Silvestre, assenti, avvocato Argesi, assenti, avvocato Cavalchini,
assente, sostituito con delega orale dall'avvocato Eliana Baldo, è presente il signor Piero Mottolese,
avvocato Antonicelli, assenti, avvocato Manca, assenti, avvocato Rusciano, assenti, avvocato Salinari, assenti, avvocato Curci, assenti, avvocato Coda,
sostituiti entrambi, sia l'avvocato Curci che l'avvocato Coda dall'avvocato Eliana Baldo.
Dall'avvocato Baldo, le parti sono assenti. Avvocato Aprile, assenti, avvocato Bonanni, assenti, avvocato Lamanna, assenti, avvocato Soggia, assenti, avvocato Pellegrini, assenti, avvocato Vitale, assenti, avvocato Minotti, assenti, avvocato Conte, assenti, avvocato Di Lauro, assenti, avvocato...
sostituito dell'avvocato Palaciano, le parti sono assenti.
Avvocato Nevoli, assenti, avvocato Tanzi, assenti, avvocato Pentassuglia, assenti, avvocato Iaia, assenti, avvocato Palazzo, assenti, avvocato La Porta.
È sostituito con delega orale dall'avvocato Eliana Baldo, le parti sono assenti.
Avvocato Marra, assenti, avvocato Orlando, assenti, avvocato Tatullo, assenti, avvocato Mongello, assenti, avvocato Tritto, assenti, avvocato Rosato, avvocato Di Bello, assenti, avvocato Rosato, assenti, avvocato Del Vecchio, assente parte, assenti, avvocato Di Celmo, assenti, avvocato Lardiello, assenti, avvocato Cavallo, assenti, avvocato Armienti, assenti, avvocato Boccuni, assenti, avvocato Tarquino, assenti, avvocato Vesco, assenti, avvocato Bottiglione, assenti, avvocato Petruzzi, assenti, avvocato De Filippo, assenti, avvocato Raciti, assenti, avvocato Lupo, assenti, avvocato Morelli, assenti, avvocato D'Alena, assenti, avvocato Palasciano.
Presente, le parti sono assenti. Buongiorno.
Avvocato D'Alena, assenti, avvocato Prete,
assente, sostituito dall'avvocato Delia, parti assenti.
Avvocato D'Aluisio.
Collega assente Romualdo Enrico in sostituzione, grazie.
Avvocato Fumarola, assenti, avvocato Bonetto, assenti, avvocato, le parti già assistite dall'avvocato Torsella.
Sì, Presidente, mi costituisco per le parti che erano patrocinate dall'avvocato Torsella, sono l'avvocato Gabriella Eletti e rassegno le procure speciali in favore delle parti Fornaro Maria, De Gasperis Emanuele, 40 Cosimo, Laira Lorenzo, oggi assenti.
Va bene, i difensori delle parti possono prendere visione delle costituzioni.
Presidente, c'è un'altra parte che ha conferito procura per favore del signor Giorgio Parmisano, oggi assente,
e viene patrocinato da me, è avvocato Eliana Baldo.
Ha già depositato la Costituzione? Va bene, la nomina. D'altre parti hanno osservazioni in merito? Nessuna osservazione. Va bene. Avvocato Sabatini, assente, parte assenti, avvocato Della Marra assenti, avvocato Allena assenti, avvocato Sgarrino assenti, avvocato Lanzalonga assenti, avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce assenti, avvocato Muto assenti, avvocato Enzo Fumarola assenti, avvocato Murianna assenti, avvocato Marigio
assente, sostituita dall'avvocato Delia, parti assenti,
avvocato Puglia assenti, avvocato De Francesco assenti, avvocato Cantore assenti, avvocato Cristini assenti, avvocato Baldo,
le parti sono assenti,
avvocato Cappabianca assenti, avvocato Lioi assenti, avvocato Carlo Rienzi assenti, avvocato Bottalico assenti, avvocato Vincenzo Rienzi assenti, avvocato Delia
presente, parti assenti,
avvocato Montanaro assenti, avvocato Lecce assenti, avvocato Esposito assenti, avvocato Rosato assenti, avvocato Mancini assenti, avvocato Silvetti assenti, avvocato Rossi assenti, avvocato Morelli assenti, avvocato Pesce assenti, avvocato Prete
assente, sostituito dall'avvocato Delia, parti assenti,
avvocato Silvestre assente, la parte assente. Va bene.
Presidente, buongiorno, possiamo dare atto alla Nucara anche in sostituzione di Ragno per De Felice e per Sassi per Buffo.
Buongiorno Presidente, approfitto anch'io per dare la mia presenza, avvocato Convertino, grazie.
Va bene. Allora, per il momento è presente solo un test, lo facciamo introdurre, faccia venire...
Che test è presente, Presidente?
Vortice.
Okay.
Ci vuole dare le sue generalità?
Sì, mi chiamo Francesco Volpicella.
Dove e quando è nato?
Allora, sono nato a Mola di Bari il 1 maggio del 1975.
Dove risiede?
A Massafra, in via dei Mille, numero 5.
Va bene. Signor Volpicella, risponda alle domande della parte che l'ha citata e poi delle altre parti.
Grazie.
Prego.
Presidente. Buongiorno. Avvocato Urso, sì. Allora, signor Volpicella, come prima domanda...
Sì, scusi, signor Volpicella, la formula d'impegno deve leggere. Avvocato, allora conferma di avere la delega.
Delega orale, il collega è arrivato, per evitare di attenderlo lo sostituisco,
allora,
fino al suo arrivo.
Lega quella formula... non c'è.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Signor Volpicella, conferma le generalità che ci ha declinato in precedenza, prima di prestare il giuramento.
Sì, c'ho il secondo nome preceduto da una virgola, virgola Luca.
Volpicella...
Francesco, virgola Luca.
Luca.
Giusto per
va bene, per precisione. Va bene.
Okay.
D'accordo,
grazie,
prego.
Grazie, Presidente. Buongiorno, signor Volpicella. Allora, io le chiedo come prima domanda quale attività lavorativa lei ha svolto presso la società Ilva Spa se può correlare le sue mansioni anche ai periodi.
Sì. Allora, io sono entrato in ILVA il 16 ottobre del 2006,
sì.
Dopo aver completato il mio percorso di studi, in quanto mi sono laureato in ingegneria meccanica,
sì,
al Politecnico di Bari. Sì. E, dopo il primo periodo di affiancamento che ho svolto con i tecnici del servizio di prevenzione e protezione, io sono subito entrato nell'ente del servizio di prevenzione e protezione.
Sì.
Con l'acronimo SIL.
SIL, sì.
Ripeto, dopo un primo periodo di affiancamento effettuato con i colleghi SPP di area, più che altro per la conoscenza dello stabilimento, dopo circa due mesi, diciamo a cavallo di Natale del 2006, inizi di gennaio del 2007, mi venne chiesto di affiancare un collega un po' più esperto per qualche mese nell'area, diciamo come SPP dell'area cokeria, per qualche mese, in quanto veniva destinato successivamente un collega che doveva seguire quelle attività e io invece mi dovevo occupare delle attività, diciamo, trasversali a livello di stabilimento, per esempio la gestione delle attività di comitato di sicurezza dello stabilimento, piuttosto che il primo anno, ricordo, seguì un censimento di tutte le cabine elettriche dello stabilimento, un aggiornamento della precedente planimetria, e poi anche la consuntivazione, unitamente agli SPP di area, del cosiddetto sistema degli indicatori di performance. Queste erano tutte attività, tra virgolette, da, diciamo, svolte da ufficio, con ovviamente come mia interfaccia avevo gli ASPP di area. Questa prima parte, ripeto, questi primi due mesi, seguì con un collega più esperto l'area cokeria fino a fine marzo, i primi di aprile. Poi mi dedicai completamente, ripeto, a queste attività trasversali che vi ho già citato, e davo un supporto e una mano agli ASPP durante le grandi...
Chiedo scusa, sì, solo per chiarezza verbale, sì, quando parla di ASPP, l'acronimo, se può specificare...
Sì, addetti del servizio di prevenzione e protezione.
Grazie.
Oppure tecnici SIL nell'acronimo più, sì, che altro interno.
Sì.
Però la definizione, diciamo, normativa è addetto del servizio di prevenzione,
perfetto,
e protezione.
Perfetto.
Dicevo, fatta, diciamo, questa prima parte, subentrò in effetti il collega che si doveva occupare dell'area cokeria, e quindi io mi dedicai sia alle attività che ho già citato prima, e mi dedicai anche al rifacimento delle grandi fermate, cioè andavo nel gruppo degli ASPP di riferimento per supportarli durante l'esecuzione e l'espletamento delle attività di nostra pertinenza per quanto riguarda seguire le grandi fermate. In particolar modo nel 2008 fui molto impegnato durante il rifacimento dell'alto forno numero 4. Questo fino a gennaio del 2009.
Sì.
Gennaio del 2009 il tecnico ASPP della cokeria andò via e il mio responsabile di allora mi chiese di, data la mia conoscenza dell'area, mi chiese di andare a sostituire la SPP dell'area cokeria.
Sì.
E questa attività l'ho svolta fino a fine maggio, primi di giugno del 2012. Poi, diciamo, successivamente sono stato destinato come coordinatore dell'area, in prima battuta dell'area officine, e successivamente la mansione che ricopro tuttora oggi è il coordinamento degli ASPP di tutta l'area servizi, intesa come officine, intesa come staff, intesa come logistica, intesa come porto. Tutto, diciamo, la parte afferente all'area servizi.
Quindi oggi lavora ancora presso lo stabilimento,
sì,
di Taranto in ArcelorMittal.
Sì, esattamente.
Perfetto. Col consenso della Corte vorrei mostrare al signor Vorpicella due organigrammi e chiederei allo stesso se si identifica nei ruoli e nelle mansioni ivi indicati e se ci può spiegare l'organizzazione che viene graficamente rappresentata.
del... Sì, allora il primo organigramma è risalente dopo 15 giorni di assunzione.
Se può dire gentilmente.
Sì, la data 31/10/2006. E in effetti in quel periodo affiancavo il collega nella, diciamo, presente nella casella per le attività di cui ho detto prima, ovvero la gestione degli indicatori di performance piuttosto che la gestione delle attività di comitato di sicurezza dello stabilimento e quell'attività che vi ho parlato prima, ovvero l'aggiornamento della planimetria delle cabine elettriche. Questo per quanto riguarda il 31/10/2006. Per quanto riguarda invece gennaio 2012, io, come vi avevo detto prima, sono inserito nella mansione gestione piani di sicurezza di stabilimento. Continuavo a fare quelle attività di trasversali, ovvero di comitato di sicurezza prevalentemente, la gestione delle attività di comitato, però parallelamente facevo anche il tecnico SIL dell'area SPP dell'area cocheria.
Quindi quello che è rappresentato negli organigrammi con quelle aggiunte, sì, che lei ci ha specificato stamattina, sono rappresentativi quei documenti della sua posizione, sì, delle sue mansioni presso lo stabilimento,
sì,
IRPA.
È giusto? Confermo, è giusto.
Perfetto. Signor Volpice, ingegnere, le chiedo se vuole spiegare alla Corte, e se lo conosce prima di tutto, cosa è il piano di sicurezza dello stabilimento IRPA.
Diciamo, detta così, sembra un'affermazione poco incline, nel senso, non abbiamo noi un piano di sicurezza di stabilimento inteso come un documento unico. Piano di sicurezza di stabilimento è inteso come tutta una serie di documenti, è come un corpo umano che ha...
Scusi, ingegnere, che cosa intende per poco incline?
Intendo piano di sicurezza di stabilimento
tecnico.
Diciamo, io non ho a conoscenza di un documento piano di sicurezza di stabilimento come documento.
Se vuole, le dico il titolo specifico, sì, magari le può aiutare, sì, poi glielo mostrerò: documento di politica della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti, manuale del sistema di gestione.
Ok, diciamo,
conosce questo documento?
Lo conosco, nel senso che non è attinente alla mia mansione, in quanto io non mi occupavo della redazione di questo documento, però lo conosco. È consultabile anche sul nostro portale intranet, quindi.
E sa l'utilità, a cosa serve questo documento che io ora le do in visione col consenso della Corte e alle altre parti?
Avvocato, però ha dichiarato che non lo conosce, lo conosce superficialmente.
Sì, infatti.
Presidente, lui ha detto, ovviamente non l'ha redatto lui, questo è sicuro. Io voglio mostrare.
Quindi a che serve mostrarglielo? Perché è sul portale, quindi è un documento, accessibile.
Allora, siccome afferisce
a tutti?
Sì, sicuramente, siccome c'è un'emissione del SIL, che è il sistema emissione da parte del gruppo SIL, a cui l'odierno ingegnere ha fatto parte, ha lavorato.
Ma ha già risposto, avvocato, ha risposto che non ha partecipato alla redazione, né ha una conoscenza.
Ovviamente no, la redazione
superficiale.
Se mi dice che non lo conosce, io vado avanti.
L'ha già detto. Quindi, avvocato, se ha interesse a far emergere qualche elemento, desumibile da questo documento, faccia prima la domanda.
Sì.
Avendo dichiarato il tese che non lo conosce, perché altrimenti il documento lo sappiamo leggere tutti, insomma.
Sì, questo sicuramente.
Quindi faccia la domanda e poi eventualmente chiederà l'acquisizione del documento.
Allora, signor ingegnere, io le chiedo questo. In relazione alla sicurezza sul lavoro e in relazione al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ci può specificare i compiti dei vari responsabili e delle varie funzioni dei capi area?
Diciamo, le, Allora, i responsabili di area
sì.
Sono i primi delegati del datore di lavoro.
Sì.
E quindi in quanto delegati hanno le deleghe sulla sicurezza e sul luogo di lavoro. Quindi nel caso, per esempio, io faccio riferimento agli anni che ho seguito l'area cocheria come SPP, ero ovviamente a supporto all'epoca responsabile dell'area cocheria per le attività diciamo di sua pertinenza per quanto riguarda e di mia pertinenza per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Per esempio, nel nostro sistema di gestione sono previste la effettuazione delle riunioni di sicurezza di primo livello, di secondo livello, oppure la riunione di quarto livello, che è la riunione di comitato di sicurezza di stabilimento, una riunione un po' più allargata, oppure nelle effettuazioni delle ispezioni di secondo livello, quindi ero presente insieme al responsabile di area nell'effettuare questo tipo di attività. Si partecipava, lui in quanto coordinatore dell'emergenza, qualora fosse presente, per quanto riguarda le simulazioni di sicurezza, e poi diciamo lui era il responsabile di area, era una funzione approvante nella redazione delle pratiche operative che venivano stilate dal responsabile di reparto. In collaborazione con l'SPP venivano individuati gli elementi di rischio e venivano definite anche le contromisure, e poi c'era la funzione approvante del responsabile di area e degli altri enti eventualmente coinvolti nella pratica operativa, per esempio.
Bene, lei poc'anzi ha parlato di comitato di sicurezza di stabilimento. Ci vuole spiegare cosa è, da chi è composto, sì. Le finalità a cui tendeva?
Sì, allora partiamo dall'inizio, nel senso che questo comitato nasce da un accordo aziendale avvenuto prima del mio ingresso in stabilimento, se non erro risalente al 2003.
Sì.
Questo accordo aziendale, tenga presente che da un punto di vista normativo non è normato diciamo questo incontro è una chiara volontà diciamo sia aziendale con ovviamente la partecipazione allargata alle componenti sindacali, perché
sì.
L'accordo diciamo è stato sottoscritto anche con le componenti sindacali. Allora, a questo incontro partecipava il direttore di stabilimento, poi il responsabile dell'ufficio del personale, nonché il responsabile delle relazioni industriali. Poi partecipava il responsabile di area, dell'area o delle aree che venivano, diciamo, andavano in comitato in quella circostanza, poi gli SPP di riferimento, insieme al sottoscritto in quanto ero gestore, diciamo, fisicamente del promotore, o meglio, il promotore era la direzione. Io agevolavo i compiti della direzione nel fisicamente portare queste persone, che non erano poche, erano circa una ventina, fisicamente al tavolo a quell'ora, a quel giorno. Diciamo, capite bene che spesso c'erano dei rinvii e quindi c'era diciamo, l'oggettiva necessità di riconvocare questo incontro diciamo stesso. Poi stavo dicendo, oltre agli SPP partecipavano gli RLS. Gli RLS che diciamo erano previsti in come 4 RLS e 2 RSU.
Sì.
Cioè gli RLS, vabbè, diciamo è un organo normato dall'81, invece gli RSU è quella cioè parte della confederazione sindacale che non tratta direttamente le tematiche
sì.
di sicurezza sul lavoro, tratta diciamo le tematiche più attinenti alle cose sindacali, insomma. Venivano nel numero totale di 6. Questa riunione di comitato era preceduta da una pre-riunione di comitato che veniva svolta nelle aree o nelle aree, a seconda se c'erano più aree che andavano a comitato. A questa riunione partecipava il sottoscritto, il responsabile di area, perché se per esempio c'erano più aree si faceva un'area alla volta ovviamente questa pre-riunione, e partecipavano sempre le componenti sindacali intese come gli RLS e gli RSU che poi partecipavano al comitato, e il responsabile, abbiamo detto, ho già detto bene, il responsabile di area e l'SPP, cioè il tecnico SIL di riferimento dell'area diciamo oggetto delle attività. In questa pre-riunione venivano analizzate solo ed esclusivamente le attività di sicurezza che erano state svolte nel periodo precedente, quindi dall'anno precedente fino alla data del comitato, della preriunione di comitato, e venivano analizzate eventuali proposte da parte degli RLS e degli RSU di riferimento. Quindi tra la preriunione di comitato e la riunione di comitato, in questi giorni SIL corresponsabile di area venivano analizzate queste proposte e, se qualora venivano accolte, entravano nella riunione di comitato, entravano nella sezione dedicata alle attività di sicurezza, con delle date di programmazione, con dei responsabili di esecuzione. Qualora invece non entravano, all'RLS di turno venivano date le adeguate motivazioni per il quale questa attività non veniva espletata oppure no. Però a mia memoria non ricordo precisamente se è stata fatta qualche osservazione di RLS che poi non è stata accolta nelle attività di comitato.
Quindi, da quello che ho capito, lei mi può smentire ovviamente, aveva ad oggetto il comitato di sicurezza, questi incontri, la sicurezza sul lavoro dei lavoratori, degli operai?
Sì, allora nella riunione venivano analizzate, ho dimenticato una figura importante nel comitato, ovvero il medico competente.
Perfetto.
In quanto nelle relazioni che si venivano redatte, venivano presentati prima il quadro dell'andamento infortunistico, ovviamente facendo riferimento come progressivo dall'anno precedente all'anno successivo, però nel mese di riferimento del comitato. Faccio un esempio: se veniva svolto a maggio del 2008 il comitato, si faceva riferimento, tipo la statistica veniva presa tra aprile 2007 e aprile 2008, oppure per esigenze, per completezza di informazione, veniva fatta una fotografia dell'andamento infortunistico inteso come anno solare. Questa era a discrezione un po' della scelta sia del responsabile di area ma anche della direzione.
Si ricorda una cadenza temporale, una periodicità di questi comitati di sicurezza?
Le dicevo, fondamentalmente macroarea per macroarea venivano analizzati una volta l'anno. Però la cadenza delle attività di comitato era una volta ogni mese e mezzo / due, quindi nell'anno venivano svolte 6, 7, a volte anche 8 attività, di riunioni di comitato.
Bene. Poi lei poc'anzi ha parlato di pratiche operative che erano presenti, quindi voglio capire se quando parla di questo aspetto lei si riferisce al controllo del processo delle varie fasi del ciclo produttivo, e se eventualmente la risposta è affermativa le chiedo di descrivere alla Corte come il controllo di questo processo veniva messo in opera.
Allora, una pratica operativa è fondamentalmente descrivere quali sono le attività, il complesso di attività che afferisce a una macroattività. Quindi faccio un esempio: se devo per esempio smontare il tavolo, certo, che sono fisicamente presente qui, viene descritto tutto l'insieme di operazioni, ivi compreso anche le attrezzature eventualmente utilizzate, e ovviamente le figure di riferimento, come figure professionali di riferimento, vengono descritte l'insieme delle attività.
Sì.
A fronte di queste attività, per esempio spostamento della mensola, faccio un esempio, viene descritto qual è l'elemento di rischio di riferimento: caduta dell'elemento fisso, per esempio io vado a urtare questo elemento fisso, per esempio, e a fronte di questo elemento di rischio viene descritto qual è la contromisura. Per esempio, espletare delle misure di delimitazione oppure di segnalazione, in modo tale che io non vado a urtare questo elemento fisso perché è adeguatamente segnalato, perché fisicamente non lo posso togliere il tavolo, però posso adeguatamente segnalarlo, questo sì.
Quindi, da quello che ho capito, il controllo di questo processo del ciclo produttivo, ovvero le varie modalità operative che venivano concordate, prendevano in considerazione i vari rischi esistenti nell'attività lavorativa che si andava a svolgere.
Sì, confermo, venivano descritti i rischi e altrettanto parimenti le contromisure, e questo insieme di elementi di rischi, con poi c'era un paragrafo dedicato alle responsabilità, quindi venivano identificate le responsabilità capo reparto, certo, capo turno, capo squadra lì dove ci fosse, oppure il tecnico lì dove stiamo parlando di una pratica operativa di manutenzione, e poi anche gli operatori stessi che effettuavano quell'attività, ivi compreso ovviamente la descrizione della figura professionale. Cioè, non faccio riferimento alla mansione, ma faccio riferimento alla figura professionale. Questo insieme di elementi di rischio, ovviamente, la pratica operativa è una costola, il corpo umano è il documento di valutazione del rischio.
Bene.
Entravano questo insieme di pratica operativa nel documento di valutazione del rischio della singola area.
Va bene. Poi lei prima ha parlato di pianificazione dell'emergenza. Vuole descrivere alla Corte cosa ha inteso quando ha parlato di pianificazione dell'emergenza?
Sì, vengono fondamentalmente, area per area, vengono descritti degli scenari di emergenza, per esempio fuga di gas da una tubazione piuttosto che incendio di un quadro elettrico. Vengono, diciamo, il responsabile di area, unitamente alle sue figure preposte, elabora e descrive questo scenario. E nella stesura dello scenario ovviamente inizia a trattare quali sono le cose da fare e soprattutto le figure di riferimento che devono adoperarsi per eliminare o ridurre al minimo, diciamo, i rischi derivanti da questa emergenza.
Bene, a lei consta se al fine di far fronte alle eventuali emergenze che si potevano presentare vi era una accurata, specifica formazione del personale operante?
Consta sì, confermo, in quanto venivano svolte sia delle simulazioni cosiddette teoriche, cioè veniva fatta fisicamente una riunione con i lavoratori dove veniva sviscerato, analizzato lo scenario, e poi venivano svolte delle simulazioni pratiche. Il tutto anche ci sono le cosiddette simulazioni operative di stabilimento, dove c'è un programma annuale dove ogni mese vengono svolte, anzi ogni settimana vengono svolte una simulazione a livello di stabilimento, noi la chiamiamo la cosiddetta simulazione interforze. A livello di stabilimento viene fatta una settimana alla volta, macroarea per macroarea, si sceglie ovviamente un reparto afferente a un'area specifica e viene svolta questa simulazione coinvolgendo i vigili del fuoco di stabilimento e coinvolgendo anche il nostro servizio sanitario interno.
Bene, in relazione sempre alla pianificazione dell'emergenza, mi sa dire le finalità di questa attività?
Le finalità sono abbastanza comprensibili, mi spiego meglio. Capite bene che durante un evento reale il fattore umano, il fattore soggettivo, il fattore panico potrebbe giocare dei ruoli diciamo abbastanza deleteri per far sì che, che l'evento venga gestito nel miglior modo possibile. Quindi queste simulazioni io le vedo, a parte gli obblighi normativi, perché siamo uno stabilimento ovviamente a rischio di incidente rilevante, però al di là di questo è proprio un allenamento proprio per gli...
Non ho capito, siamo
uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, segue una direttiva particolare che è la direttiva Seveso, se non ricordo male, la 334 del 99, poi successivamente è diventato decreto legislativo 105. E quindi stavo dicendo, per quanto riguarda la simulazione, è un vero e proprio allenamento del personale che in uno scenario che è stato ovviamente più volte provato e analizzato, cercare di gestire al meglio, qualora ci fosse l'emergenza reale, di ricordarsi le cose da fare nel miglior modo possibile.
Bene. Lei ha parlato fino ad ora nella redazione delle pratiche operative, nella pianificazione dell'emergenza, nelle correlate simulazioni dell'emergenza a mo' di allenamento, potremmo dire, degli operatori, veniva presa in considerazione la salute dell'operatore come primo punto. Le consta che insieme alla salute, quindi ai danni all'operatore, venivano anche presi in considerazione altri eventuali pericoli connessi all'ambiente, agli impianti e via dicendo?
Sì, in quanto ovviamente la tutela della salute del lavoratore a parte che insomma è normata, però certo, è uno dei nostri compiti primari, è seguire ovviamente e tutelare la salute dei lavoratori. Per quanto riguarda il discorso ambientale, nelle simulazioni l'evento veniva descritto e finalizzato anche alla riduzione dell'eventuale emissione ambientale. Se per esempio faccio riferimento a una fuga di gas, parallelamente c'era descritto il personale che cosa doveva fare proprio per minimizzare questo elemento di rischio.
Quindi, tirando le somme, le pratiche operative, la gestione dell'emergenza, le simulazioni avevano, come da quello che ho capito, se ho capito male dei mi stop e mi dice no avvocato non è così, la salvaguardia delle persone che lavoravano sugli impianti, la minimizzazione dei danni all'ambiente. È giusto?
Sì, è giusto, passa anche nella descrizione dell'attività, perché
certo,
io
ovviamente
avvocato Urso,
sì, ha ragione Presidente. Sì, sì, è giusto.
Tutelo la salute.
Diciamo che è il test che deve fornire la risposta. Quindi magari inizi con delle domande più generali.
Tutelo la salute del lavoratore passando tramite la descrizione corretta delle attività. Ovviamente facendo una descrizione non corretta delle attività posso esporre il lavoratore ad eventuali rischi di natura insomma infortunistica.
Poi facendo riferimento a un altro aspetto, comunque correlato, queste simulazioni di emergenza che lei ci ha spiegato, da chi venivano definite? Chi erano i soggetti preposti che sceglievano quali, come e quando andavano fatte queste simulazioni?
Allora, come tempistica, torno a dire, seguiamo sia un'indicazione normativa come tempistica, e sia il programma delle simulazioni interforze che è previsto una volta alla settimana, ripeto, reparto per reparto. Quindi c'era sia la programmazione da parte del responsabile di area, il tutto entrava in un modulo di una procedura di gestione di sicurezza sul lavoro, dove in questa programmazione c'era sia la programmazione delle riunioni di sicurezza, sì, sia la programmazione delle ispezioni, sia anche la programmazione delle simulazioni. Quindi lì dove il programma, faccio un esempio, c'è la simulazione in area Alto Forno, sì, interforze a giugno 2008, ovviamente a giugno 2008 nel programma AFO si metteva simulazione interforze, cioè per quella data coincidevano. Invece gli altri mesi venivano indicati dal responsabile di reparto con l'approvazione del responsabile di area. E questi programmi hanno dei campi di approvazione, ovvero la compilazione del responsabile reparto, approvazione del capo area e approvazione del tecnico SPP, servizio di prevenzione e protezione.
Bene, poi le chiedo un'altra circostanza, parlando della redazione delle pratiche operative, della pianificazione delle emergenze e via dicendo, io le chiedo, per materialmente effettuare queste attività, venivano svolte delle ispezioni, delle verifiche sugli impianti per vedere come il processo funzionava?
Le ispezioni di sicurezza, certamente.
Quello.
Sì, ok, non ho compreso. Sì, le ispezioni di sicurezza erano su più livelli. La prima ispezione di sicurezza di primo livello veniva svolta dal capoturno o dal caposquadra, sì, dal tecnico, se facciamo riferimento a strutture di esercizio o di manutenzione.
Certo.
Quindi la fascia preposta, preposta inteso immediatamente un livello sopra la parte operativa, dei lavoratori, e queste ispezioni erano ovviamente, andavano a vedere sia lo svolgimento delle attività, come venivano svolte, quindi se venivano svolte conformemente o meno rispetto ai dettami della pratica operativa di riferimento di quella singola attività, se venivano utilizzati o meno i DP previsti, i dispositivi di protezione individuale previsti per quella, diciamo, per quell'attività, e se venivano, diciamo, tutto veniva svolto o meno, ripeto, secondo queste, quanto previsto. Qualora non c'era qualche anomalia, il preposto la segnalava e quindi poi si stabiliva di intervenire sotto forma di una riunione di sicurezza, quindi richiamando il personale allo svolgimento corretto delle attività, oppure si provvedeva alla sensibilizzazione, per esempio, dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, no? E si interveniva fondamentalmente in prima battuta con una riunione di sicurezza fatta magari con il responsabile di reparto.
Bene, quindi mi faccio
questo è di primo livello. Poi invece c'era l'ispezione di secondo livello, che veniva svolta dal responsabile di area unitamente al servizio di prevenzione e protezione, il tecnico SPP di area per intenderci, e poi c'era anche il responsabile di reparto. Fate conto, un'area come la cocheria, che ha 8-9 reparti, si sceglieva un reparto X e si andava a fare l'ispezione, responsabile di area, responsabile di reparto con il tecnico SIL, e si andavano a vedere, diciamo, alcune le attività, come ho detto prima, uno svolgimento di una o più attività, e si vedevano se c'erano anomalie oppure no.
Quindi mi faccia, se ho capito bene, c'era sia una verifica a valle, sia una verifica a monte, cioè quindi sia una verifica a priori per fare le pratiche operative, per valutare le emergenze e pianificarle, e poi un controllo successivo per vedere se le varie pratiche erano rispettate dagli operatori.
Allora, come controllo si intende come consuntivo, certo. Era già previsto, esatto. nella fase di programma, c'era proprio la colonna consuntivo. Perfetto. Che quindi veniva compilata a fine, dato che noi il programma lo si stendeva a livello trimestrale, i 4 trimestri dell'anno, quindi ogni fine trimestre c'era la colonna consuntivo e si andavano a consuntivare quali erano state il numero di riunioni, quali erano state il numero di ispezioni, e lo stesso per le simulazioni. Poi c'era un'ultima riga nella sezione del programma, ovvero l'aggiornamento oppure la redazione di nuove pratiche operative. C'era, diciamo, nel programma sempre dettato da una procedura del sistema di gestione. C'era un'ultima riga che faceva riferimento al numero di emissioni o di aggiornamenti delle pratiche operative.
Bene. Presidente, io ho concluso l'esame.
Bene, ci sono altre domande? No. Pubblico Ministero ha domande? C'è una domanda? Parti civili, ci sono domande?
Sì.
Prego.
Ma il pubblico ministero non...
No.
No. No, no, no. Senta, lei ha parlato di... È stato sempre in area cocheria, vero?
Sempre no. C'è stato, diciamo...
In che periodo?
Allora, sono stato dal gennaio 2009 fino a fine maggio 2012, in modo, diciamo, abbastanza stabile. Perché parallelamente, torno a dire, svolgevo queste attività, diciamo, di organizzazione di queste riunioni di comitato che portavano comunque via del tempo, e poi c'è stata una prima fase un paio di mesi, quindi è poco significativa.
E in questo periodo ha anche parlato di analisi dell'andamento infortuni.
Sì.
Che significa esattamente?
Allora, l'andamento infortunistico, noi, a parte diciamo, un monitoraggio quotidiano, in quanto il tecnico SPP di riferimento va ad analizzare in prima battuta l'evento infortunistico che è stato, diciamo, nell'area sua di riferimento. Io personalmente, diciamo, in quel periodo ho seguito diverse indagini di infortuni, infortuni ovviamente diciamo anche dettati da inciampi piuttosto che urti magari utilizzati.
Scusi se la interrompo, ma qual era la finalità?
La finalità era ovviamente analizzare l'evento infortunistico, identificare le cause per poi andare a stilare un report di contromisure. La finalità è ovviamente il non ripetersi dell'evento infortunistico dettato dalle medesime cause.
Rimuovere le cause, per esempio?
Rimuovere le cause, per esempio, o minimizzare lì dove fisicamente l'elemento di rischio non è eliminabile. Per esempio un tavolo io non lo posso eliminare, però andarlo adeguatamente a segnalare qualora non fosse stato, quello sì, proprio per creare un ulteriore elemento al lavoratore di segnalazione del rischio stesso.
E ai fini ambientali questo tipo di analisi come veniva fatto?
C'era un, per esempio in area cokeria ricordo che c'era un gruppo di lavoro, soprattutto in quegli anni, diciamo non ricordo con certezza quando venne istituito, però c'era un gruppo che verificava il discorso ambientale, il discorso delle emissioni.
Quindi lei non si interessava di queste cose?
Io diciamo prevalentemente mi occupavo della sicurezza sul lavoro intesa come rischi infortunistici, poi c'era questo gruppo dedicato che seguiva il discorso, diciamo era proprio un gruppo specifico che faceva quell'attività unica di seguire.
E lei non saprebbe indicare chi componeva questo gruppo?
Dunque... ricordo allora ricordo un cognome però un certo mesto però non so il nome quindi è poco significativo.
Va bene, sì, grazie, va bene lo stesso. E per quanto riguarda le malattie professionali lei che cosa ne sa?
Ne so in quanto c'è un gruppo di lavoro all'interno del servizio di prevenzione e protezione che segue diciamo questo discorso delle malattie professionali.
Lei non sa andamenti, verifiche, eventualmente rimozione delle cause che producono le malattie professionali?
No. Diciamo non mi occupo io di questo.
Grazie, nessun'altra domanda.
Ci sono altre domande?
Sì, una domanda solamente funzionale alla mia produzione documentale. Io prima le ho letto un titolo di un documento e lei ha detto sì, è presente sul sito, poi non ha continuato. Se ci può specificare a cosa faceva riferimento?
Il manuale, sì, il manuale del sistema di gestione, sì, ripeto, torno a dire, non sì, so sì. A conoscenza, però nel senso non lo conosco il documento.
Bene, sì, no, ma okay. Infatti non le so, lei ha detto sì, quel manuale non sono a conoscenza, sì. Però so che è presente.
È presente sul portale intranet dello stabilimento.
Ah, okay, sì, perfetto. Posso farlo vedere se questo si è mai visto la copertina e poi lo produco insieme agli organigrammi mostrando alle parti.
Ci sono osservazioni?
No.
Sì, confermo che è lui, almeno la prima pagina, so che è lui.
Va bene, allora, avvocato chiede, quindi lo possiamo liberare il testo a questo punto?
Per me sì.
Allora, ingegnere, lei può andare, grazie.
Voi. Buongiorno.
Chiede l'acquisizione di questa documentazione, non credo che ci siano osservazioni delle altre parti e disponiamo acquisirsi questi documenti. Per quanto riguarda, le avevo chiesto le notifiche dei testi.
Sì, signor giudice, innanzitutto buongiorno. Io le produco tutte quante le citazioni che abbiamo effettuato. La gentilezza che chiederemmo alla Corte è di questo tipo. Praticamente, siccome adesso stanno arrivando diversi testi che stanno fuori e che non stanno a Taranto, noi abbiamo visto che quando noi facciamo la raccomandata 1, quella che costa più di tutti, però anche questa abbiamo visto che in Italia ha bisogno di tempo, perché per esempio ho fatto fare l'accertamento adesso in studio e addirittura sono consegnate oggi anche quelle per domani, Allora il problema qual è? Tra l'altro il problema è doppio: non solo i tempi sono molto stretti e quindi la gente si deve organizzare per scendere, per venire. Io ho ricevuto delle telefonate in studio verbalmente violente da qualche testimone che si è lamentato del fatto che la citazione gli arrivava molto a ridosso e oltre che per l'organizzazione della loro vita lavorativa, anche per i costi che devono sopportare, perché gli aerei, ovviamente, come sapete, a distanza di qualche giorno arrivano a costare 3, 4, 500 euro, quindi da questo punto alcune volte anche soltanto solo andata. Quindi da questo punto di vista vi chiederei di trovare una formula per riuscire a fare delle citazioni magari per questi testi che ci consentono.
Bene, avvocato, dipende da voi anche, però facciamo un programma più a lungo termine in questo senso. Per quanto riguarda domani, quindi lei mi dice che non verranno.
No, io non lo so se verranno. Io da quello che vedo, io ho ricevuto soltanto delle telefonate violente di lamentela di qualcuno, però non mi hanno detto se verranno meno. Le citazioni di alcuni sono arrivate praticamente adesso nella loro disponibilità.
Perché per domani è previsto dell'Orco, De Biasi e D'Andria. Non so se lei ce le ha queste unite.
Allora, dell'Orco a me la dà in consegna stamattina. Poi l'altro che diceva?
L'Orco è di Taranto?
No. Di fuori, San Donato Milanese. Poi
De Biasi e Dan.
De Biasi lo stesso me lo dai in consegna stamattina. Poi diceva no, da Andria. Vabbè, Andria,
scusi, avvocato, possiamo avere queste
questioni?
Se ha anche quello del test inglese del
Ruia.
Sì.
Allora,
va
per
bene.
Quello troverete anche il reclamo che abbiamo fatto alla Posta Italiana per avere le ricevute di ritorno, perché ci avevate chiesto le ricevute di ritorno, abbiamo fatto il reclamo per ottenere la documentazione richiesta.
Va bene, avvocato, nel frattempo che noi ci ritiriamo, le chiederei di iniziare ad abbozzare un programma per le prossime udienze di martedì e mercoledì, magari opti per testi che sono più vicini rispetto, perché insomma è vero che c'è una settimana, però si arriva alla comunicazione. Dopo quella la settimana successiva, 27, 28, 29, non ci sarà udienza, quindi andremo direttamente al 3 giugno, a lunedì 3 giugno, 3, 4 e 5, quindi mentre noi siamo in Camera di Consiglio può fare un programma per 21, 22 e 3, 4 e 5 giugno e anche oltre. Poi che i testi che sono residuati li
distribuisca lei. Io avevo pensato a una cosa di questo tipo, se voi siete d'accordo, cioè di fare le citazioni un po' più programmate per i testi che vengono da fuori. Per i testi che vengono da qui le continuiamo regolarmente a fare, però quando vengono quelli da fuori li sentiamo con priorità su tutti, perché per il fatto dei costi degli aerei, e quindi dargli la possibilità comunque di sentirli quando vengono.
Bene, avvocato, lei comincia a fare questo programma, perché dipende da lei, altrimenti lo facciamo noi e poi li deve citare.
No, io
quindi
se siete d'accordo io procederei così, che mi sembra razionale.
Avvocato, non possiamo non essere d'accordo, perché ci dispiace che un testo che viene da fuori debba poi ritornare.
Se mi autorizzate io.
Però comunque sia, ci dobbiamo tenere un margine, perché poi se non compaiono poi c'è il problema, certo. Quindi comunque magari alterniamo testi che vengono da fuori nello stesso giorno, qualche testo che viene da fuori e qualche testo che viene da più vicino. Lei si faccia un programma, perché penso che una trentina di testi siano residuati da quella lista.
Beh, mi pare di più, però, perché ci sono quelli da stranieri anche. Quelli stranieri dobbiamo capire come citarli, quando
aveva
citarli.
Detto che rinunciava all'esito.
Ad alcuni sì.
Va bene. Allora faccia un riepilogo nel frattempo che noi siamo in camera di
Presidente, buongiorno, mi scusi, vorrei dare atto della mia presenza all'avvocato Malagnino in sostituzione dell'avvocato Silvestre e dell'avvocato Orlando. Grazie.
Presidente, mi scusi, non ha nominato venerdì 24, non ci sarà udienza?
Non ci sarà udienza.
Ok, grazie.